Bentornati a tutti gli amici di A Spasso nel Tempo. Siamo con il professor Paolo Sobbio dell'Università di Torino e cercheremo di comprendere quella che è stata la politica italiana e non solo del secondo dopoguerra. Allora, professore, siamo nel 1945, l'Italia esce da un conflitto devastante e per molti versi anche vergognoso per i motivi che tutti conosciamo. E a quel punto cosa succede nel paese?
Il 1945 si conclude la guerra, la seconda guerra mondiale, e si conclude anche la guerra degli italiani, sostanzialmente, civile che ha animato il paese dopo l'8 settembre del 1943, quando l'Italia deve firmare l'armistizio e quindi il Comitato di Liberazione Nazionale, composto dai partiti antifascisti, prende in mano la situazione. Insomma, l'Italia esce dalla guerra, ma esce anche da una dittatura nazionalista e razzista che ha appunto comportato prezzi molto alti per il paese. Nel 1945, appunto, dopo la liberazione del Nord, dopo appunto, la festa d'aprile, per così dire, si forma il primo governo del post-liberazione, presieduto da Ferruccio Parri, uno dei dirigenti del Partito d'Azione, composto da tutti i partiti antifascisti, dai liberali ai comunisti, esclusi soltanto i repubblicani, i quali avanzano la pregiudiziale antimonarchica. E questo governo ha il compito sostanzialmente di pilotare il paese fuori dalle passioni e dai dolori del post-guerra, insomma, no? E dai conflitti che ne sono derivati. Quindi, insomma, è un governo che dura poco, dura pochi mesi, ma ha un'intensa attività, imposta sostanzialmente la ricostruzione del paese. Questo è il grande di Ferruccio Parri, una figura di grandissimo valore etico e politico, che appunto guida il paese fino alla fine del 45.
Con le forze parlamentari che hanno costituito i primi governi postbellici sono le stesse che traghettarono poi l'Italia verso la Costituzione e le volevo chiedere quali erano le sue origini e soprattutto verso il referendum del 46 che spesso viene associato a presunti brogli elettorali. Volevo chiederle qual era il parere degli storici su questo referendum, se ci furono o meno dei brogli e quanto la Repubblica era voluta realmente dalla popolazione, oltre che dalle forze politiche.
Posto molte domande. Allora, la Costituzione, innanzitutto come si giunge alla Costituzione? L'Italia non aveva avuto un momento costituente fino a quel momento. Dopo l'unificazione era stato esteso a tutto il territorio del Regno lo Statuto Albertino del 1848, che era una Costituzione concessa dal sovrano. Quindi è un momento dell'Assemblea Costituente, è un momento decisivo perché è il momento della fondazione dei modi di stare insieme degli italiani. Questo è un fatto fondamentale. Per la prima volta, appunto, gli italiani e le italiane, e le italiane per la prima volta votano, sono chiamate e chiamati a eleggere i propri rappresentanti con il compito di stabilire le regole fondamentali del gioco. E la Costituzione è essenzialmente un testo che nasce con questo proposito, con una duplice anima: da una parte l'affermazione dei diritti politici e sociali ed economici, dall'altra la riorganizzazione dell'ordinamento statuale. È una Costituzione che si ispira ai modelli emersi nel corso del Novecento, dalla Costituzione di Weimar, la Costituzione austriaca del primo dopoguerra, nelle quali appunto i diritti sociali diventano un elemento fondamentale e che vede sostanzialmente l'apporto di tutte le culture politiche rappresentate alla Costituente. Bisognerebbe forse dire che nella prima parte si avverte maggiormente il frutto della collaborazione dei cattolici con le sinistre, con i comunisti e i socialisti. I socialisti in questo periodo sono uniti sostanzialmente da un patto di unità nazionale con i comunisti, e quindi appunto quell'impianto solidaristico, ma anche di difesa della persona umana, caratterizza la prima parte della Costituzione, anche con conflitti, per esempio sulla questione l'organizzazione della famiglia, insomma, in cui la visione cattolica si scontra con quella degli altri. La seconda parte invece vede essenzialmente una collaborazione delle forze antisistema che diventano adesso le forze guida del paese, cioè parlo dei cattolici organizzati della Democrazia Cristiana e dei repubblicani. Essenzialmente, guardi, la forma di governo che prende. Che si forma, che si sostanzia la Costituente, non soltanto ha Tommaso Perassi come proponitore dell'ordine del giorno sulla Repubblica, sulla forma parlamentare della nostra Repubblica, ma più in generale vede i cattolici e i repubblicani convergere intorno all'articolazione dello Stato, al superamento del centralismo che aveva caratterizzato lo Stato nazionale, con il riconoscimento del ruolo delle autonomie locali, in particolare delle regioni, ma anche dell'organo di giudizio della legittimità costituzionale, cioè la Corte Costituzionale, così anche riguardo il bicameralismo. Ecco, il bicameralismo, come è noto, si opponeva estremamente alla sinistra. Le sinistre si opponevano perché vedevano questo eccesso di pesi e contrappesi, strumenti per limitare, contenere la sovranità popolare. Quindi è una Costituzione, come ebbe a definirla Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, che costituisce uno di quei compromessi storici di fatto che nascono naturalmente dalla realtà delle cose. Effettivamente è un grande, straordinario compromesso storico, a parte che nella parola compromesso si dia una definizione, come dire, che richiama la sua etimologia, cioè promettere insieme, no? Ciascuno dei partiti, delle culture politiche, rinuncia ad una parte di sé per poter convergere con gli altri e formare così il nuovo testo costituzionale. E appunto, naturalmente, il primo grande conflitto che attraversa il paese è quello intorno alla forma di Stato. L'Italia deve essere una repubblica, deve essere una monarchia, l'Italia, insomma, rimanda tutto ad un dibattito che accompagna tutto il farsi della nazione, no? Fine conti, la prima forza politica che nasce in Italia e nasce anch'essa come forza antisistema rispetto alla realtà del tempo, il Partito Mazziniano, che è un partito che vede nella Repubblica la soluzione ai problemi nazionali. Ma questo dibattito si è ulteriormente arricchito di fronte al fatto che la monarchia negli anni venti scelse fondamentalmente la via della dittatura per salvare se stesse. Quindi, che piaccia o meno, nonostante i tentativi, come dire, di distacco, la monarchia è inesorabilmente legata alla dittatura fascista, dalla proclamazione appunto delle leggi eccezionali e quindi all'instaurazione di un regime a partito unico, al modello totalitario, no? Di Stato totalitario che il fascismo certo non realizza, perché nessuno realizza il totalitarismo perfetto, ma certamente persegue fino alla guerra, alle tutto ciò che ne è corollario, lo Stato totalitario, a cominciare dalle leggi razziali, che sono una parte essenziale, no, della struttura dello Stato fascista, perché sono un incidente, sono parte costitutiva della concezione dell'umanità, del vivere insieme del fascismo. Quindi la monarchia ha questo fardello alle spalle, che ci fa comprendere come nel centro-nord la sua sorte sia segnata da un voto popolare che si orienta in modo nettissimo in favore di essa, mentre nel sud, come è noto, prevale la monarchia. Rispetto, naturalmente, in un paese in cui il sovversivismo dall'alto ha una lunga tradizione, subito nasce la leggenda delle frodi elettorali che giustificano anche le resistenze iniziali della monarchia nel prendere atto del risultato, dell'inesorabile risultato elettorale che la vede soccombere per oltre 2 milioni di voti, 54 e qualcosa contro il 46 e qualcosa, e nascono queste voci rispetto alle quali c'è un lavoro definitivo, direi, che è un articolo apparso sulla rivista di storia economica del 2012, e nel quale i due autori, Bengotto e Venturini, mostrano in modo inconfutabile, secondo l'analisi statistica, la fuffa, per così dire, no? La totale mancanza di fondamento nella tesi che la Repubblica avrebbe vinto per frodi elettorali. Consiglio tutti coloro che sostengono questa tesi di andarsi a leggere questo pacato articolo scientifico, apparso, ripeto, sulla rivista di storia economica del 2012. Quindi, naturalmente, insomma, certo, c'è un tentativo di delegittimare la Repubblica, che però De Gasperi fermamente respinse nei giorni immediatamente successivi il referendum.
Professore, anni di costruzione della nostra Repubblica, ma anche anni di divisione a livello internazionale, divisione tra blocco sovietico e blocco filoamericano. Ovviamente la decisione di De Gasperi fu di allontanare le sinistre, fu presa per rientrare proprio all'interno del blocco americano e usufruire anche di quello che è passato alla storia come piano Marshall e che spesso viene oggi accomunato al Recovery Fund, che è spesso definito nuovo piano Marshall. Volevo chiederle se secondo lei ha senso questo paragone.
Parliamo di due periodi storici che sono differenti. Per l'Italia si tratta appunto di inserirsi nella nuova condizione internazionale. La linea di frontiera, in un certo senso, passa anche per il nostro paese, dove è presente un forte partito comunista, quali sono alleati i socialisti, entrambi schierati su posizioni filo-sovietiche. La scelta dell'Italia è una scelta che deriva non soltanto dalla conclusione, in virtù dei modi in cui si è conclusa la guerra e quindi le zone di influenza, ma anche in virtù della storia del nostro paese, conduce l'Italia appunto alla conclusione della guerra a optare decisivamente per il blocco occidentale, insomma, no? Quello intorno al quale appunto si organizza l'Europa occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, eccetera. Insomma, quello che accade dopo la Seconda Guerra Mondiale è una nuova spinta impetuosa di globalizzazione, questo è il fatto sostanziale, e che però vede due modelli contrapposti, due modelli che lottano intorno ad essa, che sono appunto il modello americano, il modello sovietico, il modello americano, certo, ha dei dati incontestabili di vantaggio che sono essenzialmente non soltanto la forza economica, la forza militare, grazie grande apparato militare, industriale che c'è dietro, ma è anche il soft power. Subito dopo la guerra, anche in Italia, viene introdotta la RCA, per esempio, la casa discografica che avrà un ruolo fondamentale nel cambiamento anche degli italiani. Per fare un piccolo esempio, cioè il modello di vita americano diventa un modello particolarmente attrattivo, ecco, anche in Italia. E in tutto questo c'è certo la capacità degli Stati Uniti di ripensare ad una ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, che risponde a molteplici ragioni strategiche degli Stati Uniti, ma risponde proprio anche alla necessità, appunto, di questa spinta globalizzatrice della quale gli Stati Uniti si fanno promotori, che sono promotori perché nella forza delle cose dopo la guerra. In questo quadro, appunto, si inserisce il piano Marshall, che è uno strumento messo in campo dagli Stati Uniti per la ricostruzione delle economie europee. Lo Marshall naturalmente va a vantaggio di tutti i paesi europei che sono sulla via della ricostruzione o del superamento dell'arretratezza. Una spinta molto forte al mutamento e alla trasformazione economica e non soltanto alla ricostruzione. Accanto a questo, è all'interno comunque di questo modello di globalizzazione, va visto anche la prima formarsi di un primo nucleo sulla nazionale, che è un elemento fondamentale del secondo dopoguerra e anche del successo italiano, senza il quale noi oggi non saremmo, pure con le nostre difficoltà, quello che siamo, cioè la costruzione europea, che già dall'utilizzazione del piano Marshall prende avvio. Il piano Marshall è strettamente connesso con formazione dei primi nuclei europei dei pagamenti, eccetera, appunto di collaborazione intereuropea. E oggi io, insomma, io mi occupo di sfera contemporanea, penso che il Recovery Fund abbia di diverso rispetto al piano Marshall il fatto che sia frutto appunto di una iniziativa condivisa dell'Unione Europea. E sia anche uno strumento fondamentale di una sua trasformazione nel senso di una maggiore crescente interconnessione, no? Che consentirebbe al nostro continente sia di risolvere dei problemi, sia di fare dei grandi passi avanti. Certo, nel 47, dal 47 in poi, il piano Marshall è stato uno strumento fondamentale della ripresa del nostro paese, così come del continente europeo, ed è stata però, è certo, una misura che si può comprendere soltanto all'interno, ecco, della guerra fredda, del conflitto che attraversò appunto il mondo nella dimensione bipolare. Oggi la dimensione bipolare è superata, e il mondo è alla ricerca di nuovo modo di stare insieme, si interroga su questo, e anche l'Italia negli ultimi 25 anni è stata pienamente coinvolta, insomma, in questa tensione, no? Che è una tensione dove superficialmente, proprio in questi giorni, si dice che il fallimento della politica invece è il trionfo della politica, intesa appunto come capacità di pensare alla collettività, di organizzare la polis, ecco, vivere insieme. Direi che quest'ultima crisi mostra proprio questo, alla fine, casomai, le politics legate meramente e esclusivamente all'acquisizione del consenso, per fare uno sforzo più ampio, ecco, di risoluzione delle grandi questioni che attanagliano il Paese.
Professore, non le sembra però che ci sia una sorta di nuova divisione tra un blocco occidentale filoamericano e un blocco che non fa più capo alla, all'Unione Sovietica, che non esiste più, quindi potremmo dire alla Russia, ma bensì alla Cina.
Sì, io non sono esperto di questioni di politica soprattutto contemporanea, cioè nel tempo in cui viviamo. Il mondo certo è in preda a nuove forme di coabitazione, i cui confini non conosciamo bene, no? Abbiamo vissuto, stiamo uscendo forse da una stagione nella quale sembrava, come dire, ineluttabile l'affermazione di una dimensione di neonazionalismo, detto sovranismo, ma sostanzialmente neonazionalismo, e con caratteristiche comuni sia all'Europa occidentale e orientale, sia agli Stati Uniti, insomma. Quindi certo si prospettano nuovi conflitti che accompagnano certo la dimensione delle società aperte, delle società chiuse, insomma, costituisce poi la vera discriminante oggi del tempo in cui viviamo, insomma, ecco, se la globalizzazione debba portare a quale direzione la globalizzazione debba da questo punto condurre. Certo, adesso è cominciata per adesso la nuova amministrazione negli Stati Uniti e vedremo come evolverà il sotterraneo conflitto che accompagna appunto le diverse parti del mondo, senza dimenticare però che insomma anche in Occidente la Cina ha avuto in questi anni anche da noi, interlocutori molto attenti, no? Pensi alla Via della Seta, eccetera. Però, insomma, questo è un altro scenario comunque rispetto a quello della guerra fredda, che fu quello nel quale il paese rinacque dopo la Seconda Guerra Mondiale e creò e consolidò le proprie istituzioni democratiche, perché è un altro elemento fondamentale. Tendono a dimenticare che la democrazia italiana è giovane, democrazia che ha 70 anni, perché per la prima volta, soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, a mio avviso, si può parlare effettivamente dell'affermazione di un sistema democratico in Italia, con i limiti derivanti ovviamente dalle condizioni internazionali del paese, che hanno soprattutto limitato acquisizione di quella coesione nazionale, di quel riconoscimento consensuale che è un elemento fondamentale per il funzionamento democratico. Ci tentarono negli anni 70 Aldo Moro, Enrico Berlinguer, Ugo La Malfa, ma come lei sa, il tentativo finì in una tragedia incredibile, della quale l'Italia ha pagato a lungo le conseguenze.
Professore, la ringrazio per questa chiacchierata e per averci dedicato il suo tempo.
E ringrazio tutti voi per avermi invitato. Grazie.